Va ora in onda l'edicola di Radio Ma 5 Weekend, realizzato e condotto da Pino Ezio Beccaria. Buongiorno signor Pino, come va?
Buongiorno a lei. Dopo una bellissima sigla arrivano quei due lì, Armando Locatelli, sì, e il Pino Ezio Beccaria, ecco. per l'edicola di sabato 8 maggio. Dalle mie parti veramente è una giornata uggiosa.
No, qui insomma è un po' soleggiata, un po' ventosa e via che tiremo innanzi, insomma.
Voi di Milano e dintorni siete veramente, e Monza, siete veramente degli strafortunati. Strafortunati. Allora, caro Armando, eccoci qua per tentare di mettere un po' insieme le cose di questa settimana. Però io vorrei una volta tanto cercare di fare il mio mestiere, che poi è quello del giornalista, e ovviamente di esprimere delle opinioni. Allora, ho bisogno di fare una piccolissima, come si può dire, prefazione, usiamo questa parola, prefazione a quanto vi dirò, perché è una mia opinione. Io ve lo devo dire molto, molto sinceramente, qualcuno potrà rimanere deluso, qualcun altro potrà dire ma sì, Pino, ti capisco benissimo, ma io da un po' di tempo a questa parte non mi sento, uso un termine non bello, non mi sento di tifare per nessun partito politico del nostro paese. Sono un canicolto, mi ritengo fuori dal coro, mi ritengo un libero pensatore, a volte sento dei discorsi dei nostri politici abbastanza accettabili, a volte sento delle castronerie. Vabbè, fanno il loro lavoro e io faccio il mio, e io faccio il mio.
Decisamente.
Allora, io vi vorrei, ripeto, non c'è nulla di politico, è semplicemente un'opinione che nasce dopo aver fatto, in questi giorni per motivi di lavoro, una bella chiacchierata con un politologo, un caro amico, ma questo è veramente un politologo, si chiama Piero Pignacci. Se andate a cercare un po' a destra e a manca, capirete calibro di questo Piero Ignazzi. E io, dopo aver parlato con lui, mi è venuto in mente di buttare giù una cosa, poi gliel'ho letta, mi ha detto: Pino, promosso, va benissimo. Poi, ripeto, se uno non crede a quanto ho detto, cioè che io proprio non parteggio per nessuno, Una volta sì, i politici mi prendevano, rubavano il mio interesse, ma dovremmo tornare ai tempi di Berlinguer, dovremmo tornare ai tempi di Aldo Moro. Addirittura vi dico che a volte rimanevo anche molto, molto, mi faceva molto riflettere anche i discorsi di una persona che ai tempi politicamente, insomma, non è che gradisci molto. Mi rivolgo a Giorgio Almirante, ma qui stiamo parlando di Berlinguer, Moro, Almirante, di tre statisti, non di tre politicanti. Non so se mi hai capito, Armando.
Sì, sì, capisco benissimo.
Ecco, e quindi mi verrebbe da dire che alla fine di ogni catastrofe, alla fine di ogni guerra, alla fine di ogni terremoto o pandemia, prorompe sempre il desiderio di voltare pagina. E su questo mi trovo concordo. E chi interpreta per primo e più credibilmente questo sentimento, diciamo così, ha il vento nelle ali. Allora vi spiego, la presidente della regione di Madrid, si chiama Isabel Díaz Ayuso, che contro ogni raccomandazione ha rischiato su una città molto aperta, senza quasi restrizioni, ed è stata, diciamo così, plebiscitata dall'elettorato, è stata plebiscitata, applaudita e votata dagli elettori. Allora, secondo me, anche qui da noi, in Italia, i partiti che si sono intestati il desiderio di ritornare, e io sono tra questi, a prescindere poi da qualsiasi simpatia politica, ma anche in Italia i partiti si sono intestati il desiderio di ritornare alla vita normale e trarranno profitti politici. E la Lega, bisogna dire, è stata sempre in prima fila a chiedere la fine delle restrizioni. E lo faceva persino nella primavera scorsa, quando, non so se ve lo ricorderete, io me lo ricordo benissimo, a Bergamo sfilavano i camion militari pieni di bare. E l'ineffabile duo lombardo Fontana Gallera metteva i bastoni tra le ruote al governo e al prudentissimo ministro della salute, lui, Roberto Speranza. Benché talvolta dovesse mordere il freno, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha più, io direi, di ogni altro dato voce, in sintonia con il suo idolo, perché lo straammira, Donald Trump, a un sottile negazionismo, appoggiando chi scalpitava per ritornare al pre-pandemia, come le famose famigerate discoteche sarde. Strano che proprio il caso sardo, una regione che è passata in un mese, cioè in un amen proprio, dall'essere l'unica bianca a diventare l'unica rossa, non abbia insegnato nulla, ma tant'è. E concludo questa mia riflessione. Tra esasperazioni per i divieti e sofferenza economica, indubbiamente, l'opposizione contro i rigoristi aumenta di giorno in giorno. Insomma, mi verrebbe da dire che il richiamo alla libertà dopo il virus è una cosa un po' di destra. Ripeto, potete essere d'accordo, non siete d'accordo, mi spiace. Questo è il mio pensiero. Non so come la pensi tu, Armando.
Io sono... No, sono d'accordo con te, anche perché, vista la sofferenza di questo anno e mezzo, e alla fine, grazie solo ai vaccini, è diminuita la situazione, no? Perché tutte queste restrizioni, chiusure, eccetera, non hanno portato a nulla, no? E allora qualcosa c'era che non andava, no? Forse l'errore era quello di non andare veramente laddove c'era la possibilità di un virus in giro, no? Tipo i trasporti, tutti questi luoghi chiusi e super affollati, no? E lasciando perdere magari quelle zone che invece erano comunque aperte e libere, dove poteva essere lasciato un po' più di libertà, no? Non dico che ci poteva essere una chiusura o meno, ma forse un po' più di attenzione laddove veramente c'era questa possibilità.
Perfetto, mamma mia. Il mio presidente, ragazzi, non perde un colpo. Allora, se veniamo ai giornali proprio di oggi, usciti stamattina caldi caldi dalle tipografie, vedrei un titolo che vedo adesso a manca, è direi anche una notizia, perché si parla di via il coprifuoco dal 16 maggio. Allora, il vertice europeo, il piano Biden sui brevetti dei vaccini non basta, sì alla liberalizzazione temporanea. E poi se andiamo un giorno indietro troviamo tanti titoli che più o meno cercando di condensare l'Europa, la nostra cara, bella, simpatica Europa, è spaccata sui brevetti. E Speranza dice fiale made in Italy. E poi c'è da aggiungere che la Merkel e la Big Pharma frenano. Frenano, nessuno blocchi l'export. Diciamolo, Armando, su, chiamiamolo, sto mercato dei vaccini, io comincio davvero a non a preoccuparmi, a rimanere un po' stordito, allibito e anche un po' disgustato, perché secondo me si sta facendo tanta confusione e forse, dico forse, sta diventando troppo un business questa storia dei vaccini.
Lo era
Invece
fin
noi,
dall'inizio, Pino.
hai
Era
ragione, hai ragione.
scontato che era questo il grande obiettivo. Vedi quanti utili hanno fatto queste aziende farmaceutiche, no? Che è veramente spaventoso. Allora qualcosa c'è che non quadra, anche perché, siccome il vaccino è così giusto per tutta la popolazione, e invece qui si guardava solo al guadagno, no? Tu l'hai pagato di
Vero.
più, tu l'hai pagato di meno, ecco perché non c'era. Ma come? Siamo in Europa, doveva essere il prezzo giusto per tutti, no? Invece
Certo,
solo
certo.
quando si sono messi un po' d'accordo è cambiata la situazione.
Hai perfettamente ragione. E quindi sì, brevetti o non brevetti, l'Italia è pronta. Sarebbe pronta ad avviare la produzione autoctona di vaccini per fine anno. Questa è una notizia, direi. Ad un giornale il ministro Roberto Speranza ha dichiarato, riassumo, raggiungeremo l'autonomia produttiva dell'intera Europa. E la Commissione Europea dice gli USA blocchino l'export, gli USA blocchino l'export. Staremo un po' a vedere. Adesso voglio passare a qualcosa di più, diciamo così, divertente, nel senso che mi è capitato sotto gli occhi una piccola cosa non di un tuttologo, di uno che sa dire le cose, si chiama Ilario Lombardo, e il quale su un quotidiano nazionale riporta un retroscena. Il titolo è La corsa al colle può accorciare la vita al governo. A me l'attenzione, please, per 2 minuti. Ilario Lombardo dice, mettetevi comodi perché già a sfogliare le prime pagine di questo romanzo, io lo chiamo così, romanzo, grande Ilario Lombardo, romanzo Quirinale, avrete la sensazione di essere finiti dentro il trono di spade. In pratica un puzzle caleidoscopico di personaggi, trame e sottotrame, da cui emergono tre probabili candidati a prendere il posto di Sergio Mattarella al Colle. È volete i prenomi? E vabbè, dai, a Radio Marcinque siamo come si può, non siamo gelosi delle notizie che pochi hanno, ma insomma, i tre sono Mario Draghi, Marta Cartabia o Cartabia e puntini di sospensione, eccolo, Sergio Mattarella. Quindi a 2 mesi e mezzo dal semestre bianco che lancerà la corsa alla Presidenza della Repubblica a fine gennaio, la successione al trono istituzionale più alto comincia a fare capolino dai discorsi dei leader. Allora, io qui torno a un mio vecchio, non pensiero, a una convinzione. A me quanto piacerebbe che anche nel nostro paese, anche nel paese Italia, anche nel nostro bel paese, ma non sarebbe democratico, visto che ci reputiamo una nazione molto democratica e probabilmente lo siamo, ma come sarebbe bello se invece ogni cittadino, un normalissimo cittadino, potesse esprimere il suo presidente gradito al Colle.
È da sempre che se ne parla, no? L'elezione del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini, no?
Mentre diventa un'espressione di una specie di casta, di lobby, ma io sono convinto che potrebbero uscire dei nomi importanti e veramente adatti per ricoprire il ruolo che oggi svolge Mattarella, che anni fa svolgeva Tizio, e ancora più indietro Caio, e ancora più indietro Sempronio.
Soprattutto invece, al di sopra di tutti, no? Al di là di un'espressione politica che poi alla fine viene sempre puntata col dito, ma tu sei perché sei di qui, perché tu sei di là, alla fine invece dovrebbe essere proprio al di sopra, un po' come la legge, che poi in realtà abbiamo visto che non è così, vabbè.
Stavo pensando, carissimo Armando, tornando un po' indietro nei tempi, noi che la radio, insomma, lo possiamo tranquillamente dire, senza allargarci, insomma, la radio l'abbiamo fatta per tanti anni e la stiamo facendo. E una volta si usava molto, come si può dire, utilizzare il telefono per chiedere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un parere su una cosa, su un'altra cosa. Ecco, dovessimo tornare indietro e ripristinare quelle antiche trasmissioni, no? Diciamo questo filo diretto con gli ascoltatori, che era anche molto interessante, direi.
Decisamente.
Coinvolgevamo gli ascoltatori. Oggi il discorso diventa molto più difficile per tanti motivi anche tecnici, soprattutto anche tecnici.
Soprattutto, ma
come sarebbe bello poter dire, amiche ed amici di Radio Mac 5, amici dell'edicola, amici del Pino, amici dell'Armando, ma voi veramente ce l'avete in mente un nome da proporre perché possa diventare poi il Presidente della Repubblica Italiana?
Sì, ma Pino, permettimi una piccola parentesi. Sì. Oggi sarebbe molto difficile chiedere, anche perché i giornali sono tutti schierati, chi da una parte, chi dall'altra, e formano un'opinione che non è quella reale, no, del cittadino. Si lascerebbe influenzare un po' da tutte queste cose, no? Non credi?
Hai ragione anche tu, perché oggi, come giustamente ha detto Armando, io ci vado sopra, ricalco ciò che ha detto lui, Abbiamo, ahimè, dai giornalisti hanno tolto a metterlo, e me ne sto accorgendo sempre di più, anche proprio personalmente, quanto non sia difficile essere in linea, parlo di un giornalista, col giornale per il quale scrive, e come l'informazione proprio ti, come si può dire, ti mette due paraocchi, e se tu, non so, leggi il Corriere e intendi una cosa, leggi La Stampa e ne intendi un'altra, leggi La Repubblica e ne intendi un'altra ancora, leggi Il Fatto Quotidiano ed è un'altra ancora, leggi Il Domani e un'altra ancora, leggi Il Giornale di Salute e un'altra. Quindi in effetti, come dicevi tu Armando, potrebbe anche essere che una volta, se io ricordo bene, perché ho sempre lavorato anche facendo radio con i giornali in mano, una volta l'informazione era veramente molto diversa da quella di oggi, di ieri e di l'altro ieri. Però una volta, credetemi, i giornali erano molto più liberi, non ti, tra virgolette, non ti comandavano, non ti influenzavano. C'erano interventi anche di fiori giornalisti, di tuttologi, di politologi, che non era tutto un altro
dicevano,
modo di dire.
Dicevano la loro opinione senza contro l'altro, eventualmente, che poteva essere un avversario, no? E invece
certo,
oggi sparano a zero contro quello che non la pensa come te. Alla fine chi legge, che naturalmente sempre meno, e questa dovrebbe essere una dimostrazione, no, ai giornali, che è difficoltoso comprare giornali, compri quello che secondo te è della tua idea. Alla fine anche alla fine che idea ti puoi fare se già ce l'hai, no?
No, hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione. Oggi non è ieri. Allora, poi se vogliamo andare un po', ma non dico su banale, anche tutt'altro. A me, durante il corso di questi giorni, sono rimasto, sapete, molto, amando il calcio, molto colpito, molto, mi sono anche commosso per quella favola di un giocatore di colore che si chiama Ebrima Derboe, ha 20 anni, e lacrime commosse in fondo ad altre mai dimenticate, lacrime di dolore, solitudine e paura. Questo ragazzotto è prima gioiellino della Roma, debuttando contro lo United, non ha afferrato un sogno cullato, ha afferrato un sogno cullato da tanto tempo. Insomma, questo qua è partito da chissà dove, è riuscito ad arrivare qua da noi, a mettersi in vista, e è una favola, perché a non tutti quelli che prendono il barcone e poi arrivano qua e trovano una buona collocazione o riescono a realizzare i propri sogni, anche perché adesso in Italia c'è una tale crisi che pensare di venire qua e trovare l'America, è meglio che allora vadano in America.
Vabbè.
Vabbè. Poi invece volevo un attimino su un fatto che io ho sempre seguito con molto interesse, a volte incazzandomi pure, ma questi giorni, direi ieri o l'altro ieri, sì, la Corte d'Assise d'Appello di Roma, e anche qui potremmo aprire un dibattito, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato, aumentandole, le condanne per tutti i carabinieri coinvolti nella morte di Stefano Cucchi. Io credo che non debba starvi a spiegare la storia di Stefano Cucchi. 13 anni a Di Bernardo ed Alessandro che lo hanno ucciso. E anche questa storia di Stefano Cucchi è stata molto, molto trattata dai media. Certamente anche qui, vedete, anche qui su una morte di un ragazzo, davvero un tossico, ma di questo non ce ne deve importare. Anche qui l'informazione si è politicizzata. Allora, quelli che sono stati dei delinquenti a menarlo, a picchiarlo, a ucciderlo, quelli che in fondo hanno fatto il loro dovere, perché insomma, se ne sono sentite lette di tutti i colori.
Pino.
Poi ad un certo punto è entrato in ballo dicendo anche delle cose molto interessanti, ha fatto anche una dura lotta la sorella del giovane,
certo,
del giovane, la Ilaria Cucchi, che veramente non le ha mandati a dire a nessuno.
Senti, io penso solo una cosa proprio riguardo questo caso, no? Che comunque i carabinieri hanno sbagliato ad ogni punto, no? Perché
sì.
Lui era un debole, drogato o non drogato, a maggior ragione era indifeso, no? Perciò
Bravissimo.
È troppo comoda picchiare uno con le mani legate dietro, no? Che poi lui non era questo. Però alla fine la dimostrazione che le forze dell'ordine dovrebbero essere in difesa del più debole, no? Al di là di quello che questo ha fatto. Tu intanto portalo eventualmente al processo e sarà poi una giuria a stabilire
Bravo.
Se torto o ragione. Se tu lo ammazzi prima, in Italia non c'è mai stata la pena di morte, no? Per fortuna. Di
no,
conseguenza
certo.
L'errore c'è, che sia da parte di un singolo o addirittura dalla forza dell'ordine. I carabinieri, che poi per noi sono sempre state delle forze importanti per gli italiani, no? Il carabiniere era sempre al massimo del rispetto nei confronti.
Certo.
E questo fatto veramente ha colpito, e questa condanna secondo me è giusta.
Certo, certo, anche se mi verrebbe da dire che hanno aumentato la pena ai due, intanto Stefano non c'è più.
Infatti.
E questa è la triste realtà.
Vero.
Ecco, speriamo che fatti del genere se ne possano vedere in Italia sempre di meno, e chissà perché, ma parlando di Stefano Cucchi, ho davanti a me come dei flash, delle fotografie di quanto siano a volte un po' troppo violenti i poliziotti americani con gli afroamericani.
Infatti, e poi alla fine ce l'abbiamo anche noi, cioè puntiamo il dito contro gli altri, ma alla fine se guardiamo molto spesso succede questo, non al massimo come è successo con Cucchi, però
certo.
Anche qui ci siamo, no? Allora tu hai un'arma, hai una divisa e ti senti padrone del mondo, del resto è sempre stato così, quando uno ha un po' di potere deve farlo valere, no?
Ma figurati. Certo, certo. 3 minuti alle 11 e io vorrei soffermarmi, ecco, su una cosa che anche questa cosa qua mi fa tanto incazzare, perché pensate, è un periodo questo dove, fatemi dire un sacco, forse la parola sacco è esagerata, ma ci sono, porca la miseria, ci sono troppi morti sul lavoro.
Zero.
Ci sono troppi morti sul lavoro. E lo Stato non dovrebbe risparmiare sulla sicurezza. Questo lo firmo e lo strafirmo e lo controfirmo. perché veramente non se ne può più, cioè esplode un laboratorio a Gubbio, due vittime, tre ferite, e poi qui e poi là. Insomma,
è un po' Pino, però io a volte leggo tra le virgolette la disattenzione di chi rischia, no? Se tu dovresti essere tu il primo a porre un limite su quel che devi fare e non lasciarti trascinare, se non c'è sicurezza anche tu puoi opporti, no? Perché la vita è tua.
Hai ragione.
Perciò dovrebbe esserci veramente anche da parte del lavoratore una più forte attenzione a quel che sta facendo. Molto spesso invece, non lo so come mai, c'è questa forse, va là che vegni, insomma, come dice a Milano. E forse, senz'altro, una maggiore attenzione alla sicurezza, questo deve essere, no? Un maggior controllo.
Sì.
Però anche
sì,
da parte del lavoratore, proprio per questo, una maggiore attenzione a quello che sta facendo, no? Un po'...
Cioè, concordo con quello che hai detto, Armando. Voglio fare un po', non dico il passo contrario, però io ti rispondo anche che questi forse, cioè molti di voi non lo saprete, ma ci sono troppissime aziende fuori controllo. Pensate, per 1000 aziende, ma non parlo di fabbrichette o di piccoli laboratori artigianali, pensate, su 1000 aziende esiste oggi come oggi in Italia un solo ispettore che possa girare per vedere se tutti i macchinari, tutte le madonne che esistono in una industria, in una fabbrica, siano in regola, eccetera eccetera eccetera. Quindi insomma, certo, ci vuole attenzione per chi deve prestare attenzione a una persona che svolge un certo tipo di lavoro, soprattutto se ha contatto con delle macchine un po' pericolose.
Infatti.
Però insomma, pensate, manca personale, 80.000 verifiche, 80.000 verifiche su 3,2 milioni di attività nel 2020. Questo vuol dire che nelle aziende possono anche funzionare degli arnesi, delle cose che proprio sono obsolete o quello che volete voi, ma se ci fosse un maggior controllo, probabilmente il numero delle vittime e anche dei feriti, io dico, calerebbero un po', perché
decisamente.
No, non so se convieni che
sì, è così, è così. E poi tra l'altro, Pino, permettimi una piccola polemica,
certo,
nel senso che le aziende controllate sono sempre le più piccole, quelle anche loro indifese, invece le grandi vanno così a ruota libera, no? Perché il controllo diventa un pochettino più lassivo, passami la parola, no? Allora, infatti vanno nei piccoli laboratori, eccetera, che sono quelli naturalmente che devono essere controllati. Però, insomma, dovrebbe essere anche qui più democratico e il controllo esteso a tutti.
Però Armando, visto che hai tirato in ballo questa cosa molto interessante, io ti chiedo, ma perché? Perché dalle piccoline sì e dalle grandi no, porca miseria?
I danei, Pino, i danei, sempre ci sono sempre questi benedetti, maledetti,
ma
soldi.
Porca la miseria.
Guarda che tutto sono soldi, purtroppo.
Aggiungo anche un purtroppo, due purtroppi questa mattina, uno all'Armando, uno di Pino. Quindi davvero spero che quello che ha detto Armando, che è verissimo, lavoratori, prestate veramente più attenzione, soprattutto se siete impegnati su macchinari, su cose molto...
Anche perché la vita è la vostra, no? Gli altri potranno poi piangere eventualmente, ma voi avete perso la vita, perciò una maggiore attenzione a quel che state facendo, soprattutto se è pericoloso, forse porterebbe a un po' meno morti, no?
Certo. E quindi niente, speriamo che insomma lo Stato aumenti il numero degli ispettori, e speriamo anche che tanti lavoratori che magari non so, stanno pensando a chissà quale cosa e sono impegnati su una macchina che riserva i suoi pericoli, insomma, eccetera, eccetera. Altrimenti siamo costretti a registrare, perché veramente questo è un periodo, Armando, dove
è vero.
Giorno sì, un giorno no.
Ieri mi pare siano stati 4 i morti.
Sì.
Perciò...
ad esempio, a me ha colpito anche il fatto di quella giovane ragazza, quella giovane donna, mi sembra di 35 anni, che ha parlato in una fabbrica.
No, 22 anni.
22, pensa te, con un bimbo piccolissimo.
Infatti.
Con un bimbo piccolissimo. Lei lavorava, questa ragazza, perché sei una ragazza, lavorava, purtroppo è un settore che rende molto la manifattura, si dice, si può dire questa parola.
Sì, manifattura tessile, così.
Esatto. Direi che poi tra l'altro a Prato e dintorni è proprio il posto dove ci sono solo aziende tessili. Questa qua era a lavorare con, diciamo così, con una macchina molto molto pericolosa, in pratica sono stata quasi risucchiata, no, da questo.
Infatti, perché mancavano le possibilità di bloccare, no? Avevano tolto le sicurezze, no? Proprio per portare avanti il lavoro, perché ce n'era tanto, e hanno tolto delle sicurezze che in realtà potevano salvare la vita, no? Così dicono, poi dopo...
No, così dicono, ma è la realtà. Senti, Armando, io tutto sommato non lo dovrei dire, ma mi ritengo soddisfatto di questo edicolo, perché siamo riusciti a parlare veramente di tante cose, tanti argomenti.
Certo. Pino, permettimi una riflessione, che non so se l'hai notata anche tu.
Si
parla tanto di proibizionismo, proibiamo questo, proibiamo quell'altro, eccetera. Alla fine manca tanto la cultura dell'accettazione da parte di chi. E ho notato sempre di più, che non so se l'hai notato anche tu, che nelle pubblicità ci sono molti soggetti di colore. Questa dimostrazione che dovrebbe essere così, tu non puoi porre un vieto su una cosa se non insegni a chi c'è dall'altra parte come arrivarci. Allora, aprire a una cultura di apertura nei confronti di tutti proprio deve essere la base, un po' come in famiglia, che deve essere il genitore a insegnare al figlio come comportarsi, no? E così una nazione deve insegnare al suo popolo, passami questo, questo fatto, e ad accettare un'altra cultura, no? E la pubblicità sempre di più sta portando le persone ad accettare. Infatti tu vedi che negli spettacoli, eccetera, non passa uno spettacolo che non ci sia qualcuno di un'altra etnia, no? E questo credo che sia importante, perché è così che insegni le persone ad essere aperti, no? Se tu fai vedere solo il papà, la mamma, bianco, che accarezza il figlio, e invece qui sempre di più fanno vedere che c'è il bianco, il nero e così via, no? E forse solo questo è il modo, non di proibire, ma di portare la popolazione ad essere più aperta, no? E solo così arriveremo ad accettare un po' tutti, no? Credo, questo è un po' il mio pensiero.
Amiche ed amici di Radio Macinque, 11.07, io propongo Armando Locatelli...
A Presidente della Repubblica.
A Presidente della Repubblica, ecco. Dopo Sergio Mattarella arriverà Armando Locatelli.
Ecco.
Perché questo tuo finalino è proprio da President, guarda.
No, ma penso che sia così, no, Pino?
Guarda, hai detto una cosa bellissima che... Mannaggia, mi era sfuggita, ma meno male che ci sei te, che altro che spalla, non ci fossi tu, io ti dico, non so come la porterei avanti. Concordo, Armando, concordo. Armando Locatelli for president.
Ecco. Ecco, vabbè. Cioè, non, vabbè. Non è come sindaco di Milano, dai.
Ma guarda, penso che potresti fare meglio di Sara, sai.
Beh, tra tutti, vedi che adesso c'è questa corsa a presentare il sindaco delle varie grosse città,
mamma
no?
Mia,
che diventa io ti do, tu mi dai, quello là, il presidente della regione che vuole diventare sindaco, però se tu vuoi diventare sindaco, io voglio diventare presidente della regione, perciò è tutto uno scambio di pedine, no? È un po' come giocare a risico, passamela, che così, e invece, ma la persona giusta, anche perché se metti uno che non sa nulla riguardo alla gestione di una città, soprattutto quelle grandi, alla fine fai un buco nell'acqua, no? Perché poi passeranno degli anni prima che questo impari a fare il sindaco, no?
Perché, sì, sì. Anche perché insomma, abbiamo avuto, a prescindere da Sara, ma non è, abbiamo anche a Roma con la Raggi, non è che insomma.
È proprio lì che uno sostiene la Raggi.
I valori per poter dirigere una sì, userei questa parola tra virgolette, dirigere la capitale, insomma.
Infatti. Che è lo specchio dell'Italia,
bene.
No?
Armando, allora mi raccomando.
Sì, mi preparo, faccio tutti i corsi di corsa.
Se diventi presidente, io divento
sì, ti do un posto come presidente, come ministro dell'amministrazione comunale, dai.
No, portavoce, portaborsa, io guarda, per te porterei anche la borsa.
Ecco,
porterei anche la borsa.
Va bene,
anche se non sono bello e simpatico come Casalino, dai, insomma.
Vabbè. Se c'è stato lui, ci possiamo stare tranquillamente anche noi, dai.
Ecco. Armando, sono veramente soddisfatto dell'edicola di oggi, ripeto, non vorrei dirlo, ma me ne frego, lo dico. Grazie a chi ci ha voluto seguire. Grazie a chi ritornerà sabato per l'edicola, grazie a chi ci sarà lunedì per il nostro football e poi anche per questo giovedì ho in programma un Mac 5 libri di quelli con i controbassi, quindi mi raccomando, orari da segnare sulla vostra agenda, sul vostro calendario di fra indovino, ma una volta c'erano questi calendari che ti arrivavano a casa di frate indovino.
Pino, un'ultimissima cosa.
Dimmi.
Dobbiamo fare gli auguri a tutte le mamme. Oggi è l'8 maggio.
Insomma,
è la festa della mamma, no?
Ma porca mia.
Noi no, purtroppo non ce l'abbiamo più, almeno io non ce l'ho più, tu non so. La mamma.
Ahimè. È da tanto che
però,
non ce l'ho più.
Insomma, al di là dei regali che si possono fare, un bacio sulla guancia alla mamma ci sta bene.
Sì, questo sarebbe il più bel regalo che un bimbo, una bimba, ma anche un figlio grande.
Certo.
Veramente, un bel bacio alla mamma vale più di un anello, di un bracciale, di una collana.
Decisamente.
Di una super torta. Un bel bacio, bravo Armando. Poi vedo che ti stai seminando per il futuro.
Ho detto, se devo diventare presidente.
Va bene Armando, è stato veramente un piacere questa mattina stare con te e con gli amici di Mac 5. Trascorrete un fine settimana sereno, state sereni, anche se fa una gufata, dire state sereni.
È meglio cancellarla questa frase.
Va bene Armando, dai, ti abbraccio.
Ciao,
e abbraccio
anch'io Pino. Ciao.
Voi.
Alla
ciao,
prossima. Ciao.
Alla prossima. Ciao.
Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento alla prossima settimana con l'edicola di Radio Mac 5 Weekend.